Il bellissimo cadavere. Seconda parte. Il corteo funebre sfilò mesto lungo la via principale del paese. Le botteghe erano buie, i capi chini a cercare conforto nella polvere della strada. Gli abiti scuri ondeggiavano scossi da refoli di aria gelida. E i bambini, anche quelli più irrequieti, si stringevano alle sottane delle madri, nascondendo i faccini sporchi nelle innumerevoli pieghe delle gonne. Sotto un cielo cupo e rigonfio come una trapunta umida, il corteo giunse infine dinanzi la cappella che avrebbe accolto le spoglie mortali della defunta. Tutti si arrestarono e presero ordinatamente posto attorno alla bara, mentre il parroco si apprestava ad officiare l'estremo saluto. Le parole iniziarono a fluire dalla bocca del parroco, lambendo gli astanti. Eppure, su alcune delle facce presenti, era come svanito il velo del dolore. Dal primo cittadino al medico, passando per il ricco fornaio e il becchino appoggiato ad una lapide, fino al curato stesso, una strana luce faceva capolino dal fondo degli occhi e un sottile sorriso ne arricciava le labbra. Lui teneva il capo chino, fremendo fin dentro le ossa, serrando gli occhi per non scorgere l'attesa negli sguardi biechi di quei presenti, che allungavano i loro artigli sopra le teste di coloro che erano al di sotto dei loro piedistalli. Il cielo rumoreggiò feroce. Tutte le facce si alzarono verso di esso, constatando la veridicità della sua minaccia imminente. Il parroco si affrettò, mangiandosi le ultime parole e gettando in pasto alla folla ignorante un amen frettoloso. La bara fu deposta. Il torvo becchino pose la lapide e i fiori che accompagnavano il feretro. Si chiuse il cancelletto in ferro battuto alle spalle e lasciò il cimitero il più in fretta possibile, seguito da tutti gli altri. Piove. Le lanterne si agitavano inquiete nella bruma esalata dalla terra bagnata. L'aria era intrisa di umidità, inzuppava gli abiti e gelava le ossa, ma non fermava le losche figure nere che si muovevano furtive tra le lapidi. Giunti dinanzi il cancelletto, si arrestarono, mentre il capofila posava la lanterna e faceva sferragliare le chiavi. Trovò quella giusta e, infilatala nella sua serratura, aprì i battenti, raccolse la luce e fece cenno agli altri di seguirlo. Fece un rapido giro tutto intorno al perimetro della cripta, accendendo i ceri. L'ambiente, seppur angusto, si rischiarò e sembrò quasi accogliente. Le figure, posate allora le rispettive lanterne, si fecero avanti, allungarono le mani nervose e divelsero la lapide posta a memoria della sventurata che ivi giaceva. Estrassero la bara, infilarono i piedi di porco e fecero leva. Il coperchio si spaccò in molti punti. Era legno da 4 soldi e non oppose resistenza. Tolsero le assi che ancora penzolavano e rimasero un istante a contemplare la bellissima creatura racchiusa al suo interno. Eccoli lì, gli infami faccendieri che tentarono di corrompere la virtù della giovane fanciulla quando era in vita, ma ella, troppo pura e troppo bella, rifiutò ogni lusinga, perché al mondo non v'era nulla di più prezioso del dolce amore di lui. Fu così che avvenne allora il misfatto. Il vecchio medico diede al panettiere un veleno letale che egli impastò con sapiente bravura, creando un'ostia di perfetta fattura. La diede al prete, vecchio lupo vestito da agnello, che la pose sulla lingua dell'ignara creatura. Ella allora fu preda di infernali dolori e il medico sopraggiunto le chiuse gli occhi, iniziando il lutto. Disse che un male sconosciuto aveva preso possesso di quel dolce frutto. Il primo cittadino mise una fascia nera al braccio, che poi pose sulle spalle del becchino, per completare il piano, in un abbraccio. La cupidigia che ammantava le loro menti li spronò. Lesti la tirarono fuori dal suo letto di eterno riposo, La adagiarono su una coperta preventivamente disposta sul pavimento e si fecero da parte, mentre il vecchio medico si accucciava accanto alla morta, con in mano un grosso paio di forbici. Quasi sbavando, afferrò il colletto dell'abito bianco, ci infilò la punta affilata e iniziò a tagliare. La pelle bianca e perfetta della donna apparve, dapprima la gola, poi il seno, e a questo punto la smania prese il posto dell'accuratezza. Le mani rapaci si gettarono sul resto dell'abito, tirando, lacerando, incapaci di attendere oltre, divorati dal desiderio di poter finalmente godere del corpo che tanto avevano bramato, ma che sempre gli era stato rifiutato. Si avventarono infine sulla gonna, strappando il tulle e le balze, trattenendo il respiro per l'eccitazione di quello che stavano per svelare. Infine, l'ultimo strappo e... rimasero pietrificati, con in mano la stoffa lacera, cercando l'uno negli occhi dell'altro la conferma a quanto appena visto. La bella creatura esisteva fin sotto due dita all'ombelico. Il resto del suo corpo era stato segato via. La carrozza fendeva la notte a tutta velocità. Lui sferzava i cavalli che sbuffavano nuvole di vapore dalle poderose nari. Stringendo le redini, fuggiva dal paese portando via con sé la rabbia, la vendetta e il resto di sua moglie.